Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovate, ben trovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Oggi è giovedì 19 febbraio. Una puntata che sarà carica di tanti contenuti che vogliamo comunque condividere sempre con voi che siete all'ascolto, e come sempre i nostri contatti per commentare i temi che a breve vi proporremo. Con un messaggio SMS, WhatsApp, Telegram, se vorrete, al 331-6214013. Oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Andiamo subito quindi al sommario della puntata. Come sempre partiremo con la consueta cartolina del dottor Bruno Giordano. Lavoratori del villaggio olimpico di Bormio licenziati e rispediti a casa prima del termine del loro contratto. La testimonianza di una giovane lavoratrice. Il lavoro delle guardie giurate impiegate negli ospedali anche per assistere il personale sanitario durante i trattamenti sanitari obbligatori. Le voci di Fabio Di Matteo della Filcam CGL e la testimonianza diretta di una lavoratrice, di una guardia giurata. A 2 anni dalla strage di Firenze, la procura chiude le indagini, sentiremo Monica Castelloni della CGL Toscana. Il racconto di Davide Foti della Filcams CGL di Catania in seguito al grave infortunio accaduto domenica presso la Ergon S.p.A. Iniziamo quindi dalla cartolina che ci ha inviato questo giovedì il dottor Bruno Giordano, magistrato di Cassazione.
Il termine sicurezza è diventato molto diffuso in questo periodo. Si ricorre a parlare di sicurezza per predicare vari decreti legge, per parlare di territorio, di ambiente, di lavoratori, di sanità. Ecco quindi che è diventata una parola inflazionata, se non addirittura abusata. È bene ricordare che la natura, la vita, le circostanze della storia ci presentano dei conti impagabili. È accaduto accaduto con il ciclone Harry, che ha distrutto le coste siciliane e calabresi, ma ora ci sta addirittura restituendo dei corpi, circa 1000, naufragati nel Mediterraneo. Contemporaneamente alla sicurezza territoriale di Niscemi, è accaduto per la sicurezza pubblica, quando si parla di pericolo per l'ordine pubblico, per la sicurezza dei lavoratori, come dimostra la strage quotidiana, di sicurezza sanitaria, quando si parla del trapianto fallito per il cuore di un bambino. Allora sicurezza vuol dire rafforzare il più debole, cioè proteggere il più debole. Sicurezza non è altro che l'espressione più forte della solidarietà, non è aumentare la capacità di chi vuole proteggere il proprio patrimonio, ma vuol dire al contrario poter aiutare chi non è in condizioni di essere così sicuro. Allora la sicurezza è uno strumento di uguaglianza, di giustizia sociale, proprio quella giustizia a cui siamo chiamati tra qualche settimana a segnare con una croce per un referendum una scelta costituzionale molto importante. Non dobbiamo quindi dimenticare che la giustizia non è costituita soltanto dalla parità tra pubblico ministero e imputato, ma soprattutto dalla parità tra tutti le parti del processo, e non dimenticare che una parte è la parte civile, cioè la vittima di un reato, che è quella che ha sofferto, quella che ha subito, quella che è stata meno sicura e che si aggancia e si affida alle indagini di un pubblico ministero proprio per tutelare la propria vita, i propri interessi. Se dimentichiamo questo, credo che non riusciremo mai a capire il significato vero di questo referendum.
Rispetto è quello che chiede il presidente Mattarella in seno al CSM, difendendo il ruolo costituzionale dell'organo e della magistratura stessa. Ma il rispetto è anche quello che i lavoratori e le lavoratrici impiegate presso il sito olimpico di Bormio stanno rivendicando da giorni. Noi continuiamo nel nostro racconto dei lavoratori che sono stati impegnati e che lo sono ancora tuttora in alcuni contesti dei luoghi olimpici a Bormio, Livigno. Abbiamo ascoltato già qualche puntata fa, siamo partiti da un lavoratore che ha dato la sua testimonianza diretta sulla sua esperienza lavorativa su Milano, sui siti di Milano, e proseguiamo poi il nostro racconto quindi con una testimonianza di una lavoratrice che vuole rimanere per il momento anonima, e ascoltiamo la sua esperienza invece di addetta al controllo cessi a Bormio.
Io, come altri colleghi, ci siamo ritrovati a fare una mansione che non era nelle nostre competenze. Noi siamo stati assunti come hostess e steward, quindi con competenze di accoglienza, ausilio, e invece ci siamo ritrovati a svolgere delle mansioni di vigilanza e sicurezza. Come esempio posso portare che i primi giorni siamo stati collocati all'esterno degli hotel, diverso da come c'era stato anticipato, che saremmo stati all'interno o al massimo al semiaperto. Ci occupavamo di controllare gli accessi, svolgendo mansioni quali c'era stato ordinato di fare controlli visivi alle borse, di utilizzare dei metal che, da quel che so, serve appunto un patentino apposito da utilizzare, che è al di là proprio delle nostre competenze, un contesto di esposizione al freddo, 12 ore continue in cui la massima poteva essere intorno ai 5 gradi nei giorni migliori, chi invece magari lavorava nel notturno incontrava anche meno 15 nelle notti più fredde. Indumenti nostri, a carico nostro. Poi ci sono stati forniti dei indumenti più adatti, ma ormai c'è la scadenza del periodo di lavoro, quindi totalmente inutili. Che nelle postazioni avevamo delle stufe,
sì,
che erano totalmente inutili perché appunto, essendo all'aperto, non riscaldavano l'ambiente. Venivamo rimproverati se stavamo troppo vicino alle stufe. Allora, la scadenza prevista sarebbe stata il 25 febbraio, ma ci è stato comunicato senza un preavviso l'altro ieri, quindi il 16, che il 18 mattina avremmo dovuto lasciare Bormio, in quanto la Milano Cortina aveva deciso che non eravamo più necessari lì al villaggio. Siamo state assunte, diciamo, i primi contatti intorno il 20 di gennaio, un po' prima, e poi effettivamente a lavorare a Bormio io sono arrivata il 26 sera, il 27 ho iniziato a lavorare, ma fin da subito c'è stata poca professionalità, poca serietà in tutto il lavoro, nell'organizzazione sia degli alloggi, del trasporto, ma anche banalmente dei pasti, del luogo di lavoro. Io facevo dalle 8 alle 20, 12 ore. Poi erano previste all'interno del turno delle pause, però erano completamente autogestite e disregolate. Eravamo completamente lasciate a noi stessi, quindi c'è chi magari spariva per ore e quindi tu eri costretto a rimanere in postazione, perché la regola era che la postazione non poteva essere mai vuota. Capitava che magari stavi sole anche ore continue. Noi assolutamente non abbiamo vissuto questa esperienza con un clima di festa. È stata un'esperienza assolutamente stressante, a dura prova per chiunque, perché ci trovavamo a fare 12 ore di turno continuo e a casa non rientravamo subito. Noi allora siamo automunite e c'era stato prima comunicato che avremmo avuto un pass per girare liberamente, invece in realtà ci siamo trovati ad andare al luogo di lavoro e ritornare all'alloggio con dei loro van che spesso erano mal organizzati, quindi magari eravamo 5 minuti dalla postazione di lavoro, ci mettevamo mezz'ora, un'ora per tornare a casa, perciò il poco tempo libero si dimezzava sostanzialmente. Non avevamo tempo libero, quindi dormivi poco, non erano garantite le 8 ore di sonno continuo assolutamente, non avevamo un luogo dove poter consumare i pasti durante l'orario di lavoro.
Dal punto di vista invece del riconoscimento delle giornate lavorate, ecco, sono state poi corrisposte?
In un primo momento c'era stato comunicato di no, che loro ci avrebbero pagato appunto per le giornate totali di lavoro fatte effettivamente. Però appunto questo non corrispondeva a ciò che era stato compatuito nel contratto, e dunque poi è seguito una serie di fide, di mail, PEC, anche grazie all'aiuto al sindacato per ottenere appunto questo diritto che ci spettava. Anche la comunicazione del licenziamento anticipato senza giusta causa non c'è stato comunicato in modo professionale, ci hanno semplicemente chiamato dicendoci che dovevamo andare via. Noi eravamo circa una quarantina e sono stati tenuti a lavorare lì in 7 fino alla fine, quindi circa 33 persone sono state mandate via.
L'umore complessivo di questo gruppo di lavoratori qual è?
Malcontento generale. Abbiamo cercato in tutti i modi di far valere il diritto appunto di rimanere a lavorare fino al 25, perché comunque noi siamo tutti ragazzi che vengono, la maggior parte venivano dal sud, quindi hanno anche affrontato un viaggio lungo e pesante per arrivare fin lì, e invece ci siamo ritrovati con quasi uno stipendio dimezzato e andare via a metà esperienza. casa. Quindi abbiamo provato a far valere, a cercare anche di essere ricollocati per lavorare fino alla fine, però non ci è stato concesso. Noi con le persone al di là degli assunti dell'agenzia non ci siamo per niente trovati a nostro agio e per niente accolti. Non potevamo entrare negli hotel per riscaldarci, non potevamo chiedere acqua, cibo. All'inizio, i primissimi giorni, c'era il dubbio anche se potessimo utilizzare il bagno degli hotel. Dovevamo stare attenti a non, quando magari utilizzavamo il bagno dell'hotel, a non passare in determinate zone, perché appunto era la zona degli atleti o dei volontari delle Olimpiadi. Quindi venivamo costantemente controllati, guardati, con aria di giudizio. A me personalmente è capitato che alcuni atleti gentili, perché poi gli atleti ovviamente non hanno colpa di questa situazione, mi portassero uno snack, un tè caldo, e lì mi dovevo nascondere. I've been on the road to Palm. Moving in the wrong direction. I don't know where I belong. But I don't know what I will do if I can't get back home. Troubles I got on my own. They don't fit no other person. The memories keep rolling. I don't know what I will do if I can't get back home. I don't fear, but I don't give a damn. I won't quit, 'cause I know who I am, and I'll admit that I've been on. Trust and understand, 'cause I know that I am loved, 'cause I'll be on my way. Got no need to stay around. I've been on this road to love. Going in the wrong direction. And I don't know where I've come from.
Beh, come un ritorno a casa per tante lavoratrici e tanti lavoratori che, come abbiamo ascoltato, avevano degli impegni contrattuali, delle scadenze, dei contratti a tempo determinato, perché comunque legati allo svolgimento dei giochi olimpici, che in alcune sedi si conclude, si sta concludendo entro questa settimana, questo fine settimana, perché non saranno coinvolti dagli eventi paralimpici, e quindi una chiusura anticipata del contratto di lavoro. Ma intanto mi sento di ringraziare comunque non solo la testimonianza che abbiamo appena ascoltato e che ci dà uno spaccato di quello che è la realtà in questi contesti olimpici. Mi sento di ringraziare anche perché non è scontato, dicevo, e non è come dire, è rappresentativo di condizioni di tanti lavoratori, di tante lavoratrici che non hanno comunque dimostrato il coraggio di esprimerlo e di raccontarlo. Quindi Intanto grazie a anche chi ci sta scrivendo, chi ci ha scritto, chi ha comunque permesso di comporre un racconto qui in radio, ma anche di poi far emergere questa realtà e mettere in campo le tutele che si possono mettere in campo. Perché, come si diceva all'inizio, la volontà di questi lavoratori di intraprendere questa avventura anche con questo rapporto di lavoro, seppur a tempo determinato, era entusiasta come atteggiamento, una possibilità, la voglia di provare a cimentarsi anche spostandosi, come abbiamo sentito, non da territori, da regioni, da province vicine a questi luoghi della Lombardia, a Milano, piuttosto che in Veneto, a Cortina. Ecco, ma muoversi anche per provare a conoscere tante persone, un'esperienza lavorativa. Chi invece doveva sostenersi negli studi, e quindi questa occasione come dire, rappresenta anche la possibilità di avere un'entrata, un reddito che consente di sopperire e sostenere gli studi universitari. E però, come abbiamo sentito, aspettative infrante, delusione. E intanto voglio descrivere una ricerca di Assolombarda che è stata pubblicata qualche giorno fa in collaborazione con Milano & Partners. E il titolo di questa ricerca è Your Next Milano 2026, il capitale territoriale e il posizionamento globale oltre le Olimpiadi. Descrive uno scenario in cui questa ricerca dice: grazie alle Olimpiadi di quest'anno, del 2026, per Milano, un focus sulla città di Milano nel confronto con altre città europee, si apre una finestra di opportunità decisiva per rafforzare attrattività e competitività, generando valore nel medio-lungo periodo. In termini di impatto, le stime di questa ricerca ci dicono che le Olimpiadi generano una produzione complessiva sul territorio milanese di circa 2 miliardi e mezzo, a cui corrisponde poi un valore aggiunto di oltre 1 miliardo. Ora, ma la domanda che mi viene è: ma di queste risorse stimate, cosa arriva poi ai lavoratori e alle lavoratrici? Ma soprattutto, l'attrattività e la competitività, su quali condizioni materiali poi si basano? Perché l'abbiamo ascoltato, insomma, dal racconto, della testimonianza di questo giovedì, ma l'abbiamo sentito giovedì scorso, e in un'altra testimonianza, come dicevo poco fa, che ci ha raccontato anche quello che è accaduto proprio a Milano, quindi oggetto della stessa ricerca. Quindi una riflessione: quanto poi ha di effetto pratico questa produzione di ricchezza sulla possibilità nelle tasche dei lavoratori, ma anche in termini di diritti, insomma, su quale la competitività, come si gioca tra imprese sull'abbassamento del costo del lavoro, sull'abbassamento delle condizioni lavorative? Domanda che butto così.
Guarda, giurata, ti prego, lasciami entrare. Mia moglie sta partorendo, non posso aspettare. Guarda, giurata, lo so, c'è il regolamento, ma mia figlia sta venendo al mondo in questo momento. Guarda, giurata, ti prego, se ancora sei un uomo, immagina l'effetto che fa diventare padre alla mia età. Guarda, giurata, ti prego, non fare lo stronzo. Apri questa cazzo di sbarra, che sta arrivando la fine del mondo. E poi i cieli si sono aperti, la terra si è fatta a metà, la luna ha baciato il sole, il vento e la pioggia hanno fatto l'amore. E in una stanza d'ospedale, come la sera di Natale, io, tu e tua madre, per tutta la vita, con tutto l'amore. i cieli si sono aperti, la luna ha baciato il sole.
Questo brano di Brunori Sas, dal titolo Guardia Giurata, appunto, ci introduce, ci porta nel tema che vogliamo affrontare adesso e descrive bene, a mio avviso, cosa vivono le guardie giurate, lavoratori e lavoratrici che si trovano ad affrontare negli ospedali eventi positivi come la canzone dipinge la nascita di una bambina, ma che ultimamente invece li mette a dura prova in situazioni critiche. Ascoltiamo la voce di una lavoratrice che svolge questo lavoro da molto tempo.
La postazione che ci hanno assegnato è il pronto soccorso in sala d'attesa. Si sta lì in supporto. Se dovesse succedere qualche paziente o qualche parente del paziente si altera un attimino, noi dovremmo cercare di fare in modo di tenerli comunque calmi, insomma, di tranquillizzare la situazione parlandoci. Siamo messi anche un po' maluccio nel sistema di sicurezza. Non abbiamo un armadietto dove mettere la nostra roba, non abbiamo uno spogliatoio, non abbiamo tutti i dispositivi che servirebbero, soprattutto non abbiamo delle radio, che quelle sono importanti, perché io se ho problemi col telefono, ora che lo sblocco, ora che faccio il numero, ora che telefono, che poi mi risponde chi mi deve rispondere, ora che gli dico tutto quello che succede, si capisce che chi deve fare ha già fatto quello che deve fare. Magari ci chiedono di entrare in psichiatria, che anche lì non si può. Ci sono degli infermieri che a volte pretendono da noi, che non siamo neanche autorizzati, quando gli devono fare il TSO ci chiamano in supporto, ma noi non siamo adibiti a questo tipo di servizio. Mentre la procedura principale dovrebbe essere che se tu hai la persona che non è gestibile da te, perché sei anche da solo, non è che hai un altro collega in coppia, in alcuni ospedali, devi chiamare le forze dell'ordine, cioè non puoi di testa tua o comunque di facoltà tua cacciarlo fuori o fare questi TSO o comunque detta degli infermieri. Diciamo su 7 giorni 4-5 succede.
Quindi non sempre per un TSO, ma magari per un'azione di contenimento, esatto, per altra natura, sì, però
esatto,
è una cosa frequente.
Sì, esatto, magari si scaldano perché aspettano troppo, magari si scaldano perché non li fanno entrare a visitare i pazienti.
Di quella giornata, che cosa ti rimane quando ci sono questi episodi?
Niente, cosa mi rimane? La delusione, la giornata che non è andata magari come avresti voluto, ecco. A me come lavoro in sé piace perché sennò credo che non sarei durata 20 anni. Non ce la si fa, ecco, con questo stipendio qua.
Per aiutarci a capire come le imprese poi organizzano il lavoro delle guardie giurate, quali condizioni si generano in diversi contesti in cui questi lavoratori e queste lavoratrici operano, abbiamo raggiunto Fabio Di Matteo della Filcams CGL di Milano, che segue questi lavoratori e questo settore da tempo. Ascoltiamo le sue parole.
Un settore molto particolare, molto attenzionato anche ultimamente, fatto di persone a volte invisibili, a volte visibili, che stanno in tanti contesti lavorativi.
Sì, le guardie giurate sono ormai una realtà consolidata, una figura che le persone sono abituate a vedere come punto di riferimento in appalti sia pubblici che privati. Sono, diciamo, un ausilio indispensabile ormai per la sicurezza pubblica e privata. Li troviamo ovunque, dagli aeroporti agli ospedali, appunto.
Ecco, che condizioni vivono queste lavoratrici e questi lavoratori intanto?
Una situazione, diciamo, di estrema precarietà, una precarietà dettata da una richiesta patologica, ormai non saprei come definirla, che le aziende quotidianamente fanno. Viene richiesta una flessibilità sempre più pressante, che tante volte ovviamente assorbe o condiziona pesantemente anche la vita privata di queste persone, che a causa di turni da 12-13 ore o anche più, e quindi turni che non consentono neanche un recupero delle energie psicofisiche, in quanto in alcuni casi non vengono garantiti i riposi settimanali e neanche il numero corretto di ore di riposo giornaliero. Queste persone vivono, parlavo di precarietà, perché soprattutto con l'avvento delle app, i turni vengono mandati attraverso queste app aziendali e in qualche modo vengono, non mi viene un altro termine se non obbligati di fatto a installarle, in quanto, faccio un esempio, una nota realtà di Milano ha risposto a un lavoratore che loro non obbligano a installare la loro app sul telefono privato del dipendente, perché il dipendente può benissimo recarsi ogni venerdì dalle 9 alle 17 in comando a prendere la copia cartacea. Rifiutano di mandarla via mail una persona che fa magari 50-60 chilometri per andarsi a ritirare il foglio di carta. Quindi è un insieme di, come definirle, se non storture o utilizzi distorti dell'organizzazione del lavoro per piegare la volontà di questi lavoratori. Purtroppo nel tempo le aggressioni a questi operatori sono state tante, molte sono costate anche la vita alle guardie giurate, che ricordo che soprattutto nei servizi notturni o in altri servizi sono da sole, e questa è una situazione di insicurezza dove la sicurezza si deve piegare al costo del lavoro e quindi alle leggi di mercato, perché la vita umana è meno importante del costo che questi istituti devono affrontare per i servizi.
La Procura di Milano con il PM Storari è intervenuta in diverse società a fine 2025, applicando lo strumento dell'amministrazione giudiziaria in tante di queste realtà.
Sì, sono intervenuti su molte situazioni. Devo dire che durante i commissariamenti, almeno quella che è stata la mia esperienza personale, ho visto che queste aziende hanno rispettato il contratto, le regole, quindi ho visto un grande cambiamento all'interno di queste aziende e quasi, diciamo, un po' di rammarico e di nostalgia per quel periodo. E detto questo, ancora oggi purtroppo ci sono delle situazioni di illegalità. Ritengo che non sia neanche sbagliato parlare di caporalato urbano e soprattutto su un sistema che stiamo tentando di attenzionare e di capire, che è quello dei subappalti, quindi aziende o network che prendono gli appalti e poi subappaltano il lavoro a delle aziende che tante volte utilizzano le trasferte Italia per coprire e nascondere ore di lavoro straordinario o ore ordinarie, e questo fa sì che queste aziende riescano a stare sul mercato con un costo nettamente inferiore rispetto alle altre. Abbiamo il caso di un lavoratore che stiamo assistendo, che faceva anche 400-500 ore al mese, lavorava, abbiamo visto le buste, anche 30 giorni su 30. Questa persona ha avuto un infarto, non è stata più in grado di tenere quei ritmi e dopo un certo periodo l'azienda l'ha licenziato. Stiamo intervenendo proprio su queste situazioni, perché le trasferte Italia, queste false trasferte Italia, non solo costituiscono evasione fiscale, quindi un danno, e fanno dumping e creano un sistema per cui i committenti trovano terreno fertile, aziende che offrono i servizi a basso costo al di sotto dei contratti collettivi, ma c'è anche un tema di sicurezza sul lavoro, perché in questo modo si nascondono le ore effettive, i saltati riposi e quindi tutta una situazione di illegalità che va a danneggiare la salute di questi lavoratori.
Su questo fronte una testimonianza appena raccolta ci rappresenta come nei contesti ospedalieri dei pronto soccorso vengono impropriamente ricondotti a assistere gli operatori sanitari in situazioni di necessità di contenere i pazienti per permettere la somministrazione di terapie anche in trattamenti sanitari obbligatori. Questa è una condizione che avete riscontrato frequentemente?
Sono emersi, insomma, dei particolari agghiaccianti. Uno di questi è appunto l'ausilio sui TSO, cioè le GPG in servizio verrebbero contattate dal personale medico per intervenire in supporto, su richiesta, quindi nei TSO. Quindi queste persone vengono chiamate anche ad aiutare in contesti dove ci può essere presenza di liquidi biologici, e qui si aggiunge un ulteriore rischio, che è quello di poter contrarre delle malattie. La guardia giurata, per il testo unico di pubblica sicurezza, vigila su beni pubblici o privati, ma su beni, non si occupa di questo tipo di situazione neanche per garantire la tutela del personale sanitario.
Cambiamo pagina e ci spostiamo a Firenze, dove lunedì 16 febbraio si è tenuta la cerimonia di commemorazione a distanza di 2 anni dalla strage presso il cantiere Selunga, appunto nella città di Firenze, in via Mariti, per la morte di Luigi Coclite di 59 anni, Mohamed El Farane di 24, Tawfik Haidar di 45, Buzikri Rahimi di 56 anni, Mohamed Tuocabri di 54 anni, 5 operai che sono morti nella strage appunto di Via Mariti. E abbiamo raggiunto a Firenze Monica Castelloni della CGIL Toscana e sentiamo la sua voce.
Il comune ieri ha annunciato che la commemorazione sarà fatta ogni anno. Sappiamo che la procura ha chiuso le indagini in una catena di appalti e di subappalti, no? Dove, come sappiamo, anche l'introduzione della patente a crediti non ha garantito la qualificazione delle imprese, dove sappiamo benissimo che i controlli con l'obbligo di preavviso, con le limitazioni in caso anche di esito positivo, ha lasciato del tutto irrisolto il nodo delle catene di appalti e subappalti, che in questa vicenda è emerso nella tragedia, perché questi lavoratori sono finiti schiacciati e è stato anche molto difficile recuperarli. Porta 8 gli indagati, allarga la contestazione anche al general contractor, al legale rappresentante, all'ingegnere fiorentino che era responsabile dei collaudi per conto della società. I reati contestati sono omicidio colposo, lesioni, disastro doloso, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il centro, diciamo, dell'indagine riguarda la progettazione della trave, quindi un grave errore di calcolo sul peso che avrebbe dovuto sostenere. Secondo l'accusa, queste carenze sono tutte causate dalla scarsa capacità aziendale di portare a termine una commessa così importante e dalle pressioni che riceveva per colmare i ritardi di consegna. E gli errori di calcolo, la scarsa armatura d'acciaio all'interno dell'elemento e della parte a supporto che doveva agganciare. L'area tuttora è sotto sequestro. Tecnicamente resta in piedi il progetto, nonostante residenti e cittadini chiedano che venga realizzato un parco pubblico, nonostante appunto Esselunga invece si sia costituita in giudizio per far sbloccare l'autorizzazione edilizia. Cioè la costituzione di un comitato di cittadini, appunto anche sollecitati appunto dai familiari di una delle vittime, ma anche da diverse realtà associative, che chiedono che ci sia, che venga realizzato un parco che venga intitolato ai morti sul lavoro. Fra l'altro quella è una zona, diciamo, che diventerà di pregio particolare in conseguenza della realizzazione della stazione Foster, che è in grave ritardo. È un problema di un'altra ristrutturazione che volge al commerciale strutture. Allora, Firenze è sicuramente un po' nella morsa degli immobili che vengano trasformati o in strutture alberghiere residenziali di livello molto alto, oppure in centri commerciali. Questa fase, secondo noi, dovrebbe volgere un po' anche al termine. Aggiungo che la situazione, anche per gennaio-dicembre, l'indice di incidenza degli infortuni mortali in Toscana continua ad aumentare, e quindi vuol dire che l'attenzione non c'è, perché in occasione di lavoro senza mezzo di trasporto il 49,3%. Abbiamo ancora una pesante incidenza, perché noi negli accadimenti abbiamo avuto gennaio-dicembre 2024 in occasione di lavoro 49 incidenti mortali, e nel 2025 ne abbiamo avuti 50, ma abbiamo un calo di quelli in itinere, ma abbiamo un incremento di quelli in occasione di lavoro con mezzo di trasporto, e questo ci dice anche della pressione che c'è sia nel lavoro ma anche in tanti di quei lavori che adesso avvengano per le forniture just in time. La regione è dentro una crisi molto importante di alcuni settori, a partire da quelli della moda e della pelletteria e della calzatura in particolare, e il fatto che tutti lavorino con questa modalità di continui approvvigionamenti sta portando, cioè non è più un problema solo dei corrieri, è un problema di una regione che dal punto di vista infrastrutturale ha delle sofferenze molto forti.
Thank you.
In questa versione di Sicily, brano di Pino Daliele, la versione originale, questa è una versione di Fabrizio Bosso, e ci spostiamo con questo brano proprio in Sicilia, di preciso a Catania, dove domenica 15 febbraio un lavoratore ha subito un grave infortunio presso la Ergon SPA, che è un polo logistico del territorio, e abbiamo raggiunto per capire, farci spiegare che cosa è successo, cosa vive questo territorio. Intanto, anche partendo da questo episodio infortunistico grave, abbiamo raggiunto Davide Foti della Filcams CGL di Catania. Sentiamo le sue parole.
Sì, di domenica accaduto a un lavoratore precario del magazzino logistico della Ergon qui di Catania, con una prassi particolarmente, diciamo, inusuale, tra virgolette, anzi una prassi che non dovrebbe accadere, cioè non aveva protezioni ed è caduto dal muletto, perché il muletto lo alza per fare questo inventario, perché stavano facendo l'inventario, cade da 4 metri ed è in una grave situazione di salute in questo momento.
E attualmente ancora ricoverato
è in prognosi riservata, sì, è un lavoratore somministrato, uno di quei precari che vengono usati all'interno di queste piattaforme, no? Per loro lo chiamano aumentare la produttività, no? Perché il modello è quello che i più vecchi abbassano le produttività, diciamo, e i precari li aumentano. Ora, tutto l'anno c'è una parte che lavora quasi tutto l'anno, una parte che è stagionale, parliamo di periodi più particolari che sono per noi l'estate, no? E poi c'è la parte invernale. Noi negli anni abbiamo fatto delle regolarizzazioni, cioè nel senso abbiamo tolto, regolarizzando a tempo indeterminato le persone, ovviamente rimane una sacca flessibile per l'azienda, che è quella che usa per fare anche e soprattutto questi lavori, e forse quelli a tempo indeterminato non vogliono fare, è la domanda, no? Noi abbiamo denunciato anche più volte le condizioni di insicurezza, di igiene all'interno di questo magazzino. E sì, sono intervenuti, lo Spresal in questo caso, no? Sono intervenuti, ma al momento, chiamati da noi, che al momento in cui tu chiedi un verbale, si chiudono le porte istituzionali dell'ASDL, dello Spresal e di tutti. Cioè non abbiamo mai ricevuto un verbale di ritorno dopo una denuncia fatta. Abbiamo visto che quello che fanno normalmente quando noi denunciamo o facciamo una richiesta intervento all'ASDL, disegnano le linee, magari spostano qualche scaffale perché c'erano gli scaffali. Questa è un'azienda dove abbiamo trovato gli scaffali di fronte, cioè messi a ostruire le uscite d'emergenza. Quindi siamo arrivati anche a questo punto. Per una parte è stato risolto, per l'altra ovviamente non sappiamo che cosa ha fatto lo Spresal e l'ASL in questi anni.
Un'azienda dove comunque operano complessivamente, tra diretti e somministrati, un numero di quanti?
Intorno a 200 persone. Perché per la Ergon è un sito molto importante. Nel territorio canarese è importantissimo come logistica, anche perché è uno di quei poli logistici dove ancora è interno, non è esternalizzato, terziarizzata la piattaforma logistica, perché come ben sai le grandi aziende o comunque le aziende della grande distribuzione preferiscono terziarizzare questo tipo di lavoro, e lì si apre un mondo, una giungla all'interno delle piattaforme logistiche, tra precarietà, lavoro grigio, contratti, illegalità diffusa.
La reazione dei lavoratori a questo episodio infortunistico?
Guarda, noi stamattina abbiamo ricevuto un sacco di telefonate, ieri, stamattina, dopo il comunicato ovviamente, e soprattutto perché era di domenica, là il personale è ridotto di domenica, no? Quando hanno saputo tutti che è successo questo fatto erano molto preoccupati e hanno chiesto: e ora che cosa facciamo? Noi abbiamo paura a lavorare là dentro quando ci obbligano a fare determinate cose, perché questo tipo di lavoro fatto in questa maniera, che è diventata una prassi, non è contrattuale, cioè il contratto non ti permette di fare questo tipo di lavoro in quota, no? A parte che per andare in quota bisogna passare anche delle visite, lo sappiamo meglio di tutti, bisogna essere idonei per la salita in quota. Poi una salita in quota con un muletto, sono molto preoccupati. Noi da qua ora stiamo provando a fare nel giro di 24 massimo 48 ore un'assemblea con i lavoratori per probabilmente faremo qualche forma di lotta, uno sciopero adeguato per far capire che non ci siamo più a queste condizioni. Siamo molto amareggiati, perché il nostro lavoro sta diventando veramente, ti dico, impossibile. Molte volte ci affidiamo alle istituzioni, no? Gli ispettorati, no? ispettorati del lavoro, le ASL, ma più denunci e meno interventi fanno. Cioè, nel senso, si giustificano dicendo che manca il personale, però come questi fatti che succedono dobbiamo avere prima o poi il morto per intervenire. Ecco, questa è la... In Sicilia si è ingangrenita ancora di più, penso, di tutta Italia. Gli imprenditori stanno diventando anche furbi, perché sanno che anche se denunci nessuno interverrà. Quindi continuano nella prassi, nell'illegalità, nel malaffare, nella mala gestione illegale dei contratti. Quindi anche lì c'è come se noi più facciamo casino e più ci prendono in giro.
Quelle che abbiamo ascoltato poco fa erano le parole amare ma vere, di Davide Foti della Filcams CGIL di Catania, che ci rappresentava il contesto del territorio siciliano, non solo catanese, ma che è un contesto, e quelle parole risuonano anche, se ritorniamo all'inizio del racconto da cui siamo partiti questo giovedì, il racconto di una lavoratrice impegnata nei siti olimpici di Bormio, dove l'atteggiamento a volte delle imprese unisce veramente l'Italia, no? Nelle condizioni di sfruttamento. Quindi in questo contesto, come dire, dal nord al sud, anche in questa puntata abbiamo provato a mettere sul tavolo quelle che sono le condizioni reali vissute, anche quelle delle guardie giurate in tanti contesti e in tanti presidi ospedalieri. Noi, insomma, siamo arrivati anche questo giovedì sostanzialmente al termine del nostro tempo, e quindi prima che mi dimentichi l'invito è a continuare l'ascolto sui canali di Radio Popolare, perché subito dopo di noi c'è sempre Live Pop, e l'appuntamento per una nuova puntata di Uscita di Sicurezza è per il prossimo giovedì, e io quindi vi saluto, un caro saluto da Stefano Ruberto.
Come ti piace, non t'arrammai. viaggi, feva cadaggio, se uso va pendi, tutto sono stato si punti negendi, nemmo spai nuda, tutto su mudo, sa senti mori di game se una curpa, non pensa a scuola, in su spidalli, passa ambulanza, ci chende su male. ¡Gracias!